Vediamo quindi quali sono le modalità per l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio. Intanto valutiamo i presupposti. Deve essere pendente un giudizio in cui la materia del contendere pone questioni tecniche che esulano dalle competenze dell'organo giudicante e quindi è necessario svolgere un accertamento con particolari connotazioni tecniche necessarie ai fini della decisione. La consulenza tecnica viene disposta su ordine del giudice, ma, come più frequentemente avviene, su istanza di parte che viene accolta dal giudice. Qual è il procedimento? L'articolo 191 e quelli seguenti del Codice di procedura civile stabiliscono che quando il giudice intende ammettere una consulenza tecnica, lo dispone con ordinanza, all'interno della quale nomina il consulente tecnico d'ufficio con le modalità di selezione che abbiamo già detto e fissa l'udienza per la comparizione del CTU stesso dinanzi a sé. È chiaro che se questa ordinanza viene resa in udienza non è necessario comunicarlo alle parti, ma è sempre necessario notificarla al consulente tecnico d'ufficio, comunicazione che avviene tramite la cancelleria. A questo punto il consulente tecnico dovrà valutare se sussistano dei motivi di astensione, nel qual caso dovrà comunicarlo tramite la segreteria della cancelleria del tribunale almeno 3 giorni prima dell'udienza fissata. Quali sono i casi in cui il consulente tecnico nominato deve astenersi? Beh, tutti i casi in cui non è opportuno che assuma l'incarico perché potrebbe esservi un dubbio, un'ombra sulla sua non imparzialità o sulla sua non competenza a svolgere l'incarico conferito, nonché in tutti i casi in cui ci sarebbe luogo per un'istanza di ricusazione, che quindi è l'istanza con cui le parti chiedono al giudice di non conferire l'incarico al CTU selezionato, ma di conferirlo ad un terzo, e questo perché devono ricorrere anche qui delle condizioni tipizzate che escludono o non rendono idoneo quel determinato professionista a svolgere l'incarico. Per esempio, aver già svolto un incarico di consulente tecnico di parte per la medesima controversia, oppure aver già svolto l'incarico di CTU in un altro grado del medesimo giudizio, oppure avere rapporti di parentela, di coniugio o di amicizia con una delle parti, o di rapporti di lavoro con una delle parti. Quindi tutte quelle condizioni che possono pregiudicare la imparzialità, la terzietà e l'indipendenza del consulente tecnico d'ufficio rispetto alle parti o rispetto all'oggetto della causa. Cosa succede appunto quando il giudice dispone la consulenza tecnica e una delle parti o più parti vi si oppongono? In verità, l'ordinanza con cui il giudice dispone la consulenza tecnica è certamente un provvedimento istruttorio, ma non è decisorio, quindi non è reclamabile dinanzi con ricorso straordinario alla Corte di Cassazione, ex articolo 111 della Costituzione, ma non è neanche reclamabile di fronte al collegio del Tribunale perché non è previsto da nessuna normativa. Come tutti i provvedimenti istruttori, invece, è sempre revocabile e modificabile dal giudice che l'ha emessa, che potrebbe quindi rivalutare sia in positivo che in negativo l'ammissione della consulenza tecnica. Dunque, abbiamo detto che il giudice, nella nostra ipotesi, ha disposto la consulenza tecnica, quindi ha nominato il CTU e ha fissato un'udienza per il conferimento dell'incarico. Quindi il passo successivo è che si celebri l'udienza in cui il consulente tecnico compare personalmente, accetta l'incarico e presta il giuramento di bene e fedelmente adempiere l'incarico assunto. Giudice in quella sede formula i quesiti a cui il consulente tecnico è chiamato a rispondere e vedremo tra poco quale tipologia di quesiti poi viene materialmente posta. Le parti del processo hanno un diritto ad una difesa tecnica specialistica ove il giudice disponga la consulenza tecnica d'ufficio e quindi possono nominare dei consulenti tecnici di parte. Questa nomina può avvenire direttamente all'udienza di conferimento dell'incarico al CTU o può essere riservata, ma non oltre l'inizio delle operazioni peritali. Nell'udienza in cui conferisce l'incarico e formula i quesiti, il giudice assegna anche dei termini per lo svolgimento delle operazioni peritali, quindi viene fissata la data di inizio di operazioni peritali su indicazione del consulente tecnico d'ufficio, viene stabilita una durata delle attività appunto di consulenza, un termine entro il quale il consulente d'ufficio deve preparare la bozza della propria relazione e trasmetterla ai consulenti di parte, un termine entro cui i consulenti di parte devono presentare le loro osservazioni e un termine finale in cui il consulente tecnico d'ufficio deve depositare la relazione conclusiva, in cui debbe anche prendere posizione sulle osservazioni critiche che possono essere state formulate dai consulenti di parte. Ultima, ma non ultima dal punto di vista del consulente tecnico, in questa sede il giudice dispone la liquidazione dell'acconto, cioè un anticipo sui compensi che il CTU maturerà nello svolgimento della sua attività, liquidazione dell'acconto che di norma è posto provvisionalmente a carico solidale di tutte le parti del giudizio, e a cui poi farà seguito la liquidazione di un saldo all'esito del completamento delle operazioni peritali, e poi di questa disposizione sulle spese della consulenza tecnica si darà una disciplina finale in sede di sentenza, perché tendenzialmente le spese della consulenza tecnica verranno integralmente poste a carico della parte che sia risultata soccombente e dunque di quella che ha necessitato l'adozione di questo provvedimento ammissivo della consulenza stessa. Vediamo quindi uno dei temi più importanti nella prassi, cioè come e vengono formulati i quesiti e qual è il contenuto dei quesiti stessi. La formulazione dei quesiti è un'attività del giudice, ma nella prassi ovviamente sono le parti a suggerire al giudice, quindi a formulare un'istanza al giudice, perché chieda al consulente tecnico di rispondere a determinate questioni controverse dal punto di vista tecnico. Nei fatti, i vari tribunali si sono dotati nel corso del tempo di protocolli condivisi con il foro e con le associazioni dei consulenti tecnici che sono volte a standardizzare il tipo di quesito per renderlo il più possibile completo, esaustivo, corretto e immune da vizi, a seconda dei vari campi in cui più frequentemente poi la casistica porta alla necessità di nominare i consulenti tecnici, per esempio nei casi di colpa medica, di accertamento dei danni psicofisici da responsabilità extracontrattuale, nei casi di determinazione del grado di invalidità civile, handicap o disabilità, ma anche nell'ambito della responsabilità genitoriale, nei procedimenti di famiglia relativi appunto all'affido dei figli minori, nella ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, o, altro campo molto frequente nella pratica, sulla valutazione dell'esecuzione a regola d'arte del contratto d'opera o del contratto di appalto. Allora, questi naturalmente sono soltanto alcuni esempi, se ne potrebbero fare molti altri. Quindi, per darvi un esempio concreto della formulazione di un paio di quesiti, ho voluto prendervi l'esempio del protocollo del Tribunale di Milano. Vediamo ad esempio un quesito per l'accertamento del danno alla persona. Provveda il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro consulenti eventualmente nominati, visitato il periziando, esperite le indagini tecniche eventualmente ritenute necessarie, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente. Accertare visivamente, attraverso le certificazioni cliniche di altri operatori o strumentalmente, ad esempio mediante radiografia, TAC, risonanza, ecografia, esame elettromiografico, accertamento otovestibolare, eccetera, o a mezzo di richiamo a rilevanti evidenze scientifiche, con adeguata motivazione e indicazione della dottrina medico-legale e della letteratura scientifica più accreditata in relazione alla fattispecie concreta, e dunque mediante anamnesi, visite mediche, test psicodiagnostici e ulteriori indagini tecniche, accertare la natura, l'entità e la causa delle lesioni subite dal periziando in connessione causale con l'evento di cui è causa. La durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate e se sia stato o meno necessario e per quanto tempo ricorrere ad un assistente alla persona, se vi sia stata contestuale e conseguenziale grado di sofferenza psichica, indicandone il grado, se i residui non possono i permanenti, precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale, tenendo conto dell'eventuale maggior usura lavorativa, indicando i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico-legale di riferimento e determinando infine il conseguenziale grado di sofferenza psicofisica. Determinare se l'inabilità temporanea o i postumi permanenti abbiano impedito o impediranno in futuro, in tutto o in parte, indicandone la percentuale, l'attività lavorativa svolta dal periziando al momento del sinistro, con l'incidenza della capacità lavorativa specifica del danneggiato anche in termini di perdita di chance. Nell'ipotesi di perdita o riduzione della capacità lavorativa, dica in quali settori di probabile attività il periziando possa impiegare le energie residue. Determinare l'entità delle spese mediche di cura sostenute in proprio dal periziando riferibili alle lesioni di cui sopra, precisando in ipotesi prestazioni terapeutiche e diagnostiche eventualmente richieste presso enti privati, se le stesse erano erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale e con quali sborsi. Quantifichi le eventuali spese future da sostenersi. Se l'attività abituale praticata dal periziando all'epoca dell'evento sia in tutto o in parte impedita in conseguenza dell'accertata inabilità temporanea o dei postumi permanenti. In caso di applicazione dell'articolo 138 del Codice delle Assicurazioni Private, dica se l'inabilità temporanea o i postumi permanenti incidano in maniera rilevante sui specifici aspetti dinamico-relazionali personali, in considerazione della seguente condizione soggettiva del danneggiato. Poiché il danneggiato non lavorava all'epoca dell'infortunio, dica al CTU se i postumi gli impediranno del tutto o in parte ogni attività lavorativa, ovvero in quali settori di probabile attività il periziando possa impiegare le energie residue. Vedete quindi quanto può essere complesso e variegato il quesito posto in tema di accertamento del danno, diciamo, psicofisico, biologico e della sua ricaduta sulle attività della vita personale, della vita professionale del danneggiato. Quindi possono essere appunto dei quesiti che pongono all'attenzione del consulente tecnico e quindi anche dei consulenti tecnici di parte una molteplicità di fatti per i quali è necessario un accertamento tecnico. Vediamo invece un'ipotesi di quesito per accertamento danni e responsabilità in materia di appalto. Il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, esperita ogni necessaria indagine anche in riferimento all'individuazione delle imprese responsabili della progettazione edile ed impiantistica, del nominativo del direttore dei lavori, dell'impresa affidataria e di riferimento per il committente e di tutte le imprese che hanno partecipato ai lavori oggetto di causa, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici, autorizzato ad accedere presso le competenti pubbliche amministrazioni per estrarre copia di eventuali documentazioni utili ai fini delle operazioni peritali, nonché ad avvalersi di ausiliari, descriva lo stato dei luoghi, dica quali sono le cause dei vizi, dei difetti e dei danni lamentati da parte committente, indicandone le responsabilità, dica quali sono i lavori necessari per l'eliminazione dei riscontrati vizi, difetti e danni, quantificandone i costi. Quantifichi, al netto dei costi quantificati al punto che precede, l'opera realizzata a regola d'arte da parte dell'impresa. Dica dunque quale sia l'esatto rapporto di dare e avere fra le parti e quantifichi, in caso di non emendabilità dei vizi, il minor valore dell'immobile. Tenti la conciliazione fra le parti. Vedete quindi anche nel caso di contestazione delle opere eseguite sulla base di un contratto d'appalto o di un contratto d'opera, quali possono essere la molteplicità degli aspetti su cui il CTU è chiamato ad investigare, ad indagare. Ma in effetti, qual è il limite all'oggetto dell'indagine da parte del consulente tecnico d'ufficio? Chiaramente, l'accertamento deve essere circoscritto ai fatti rilevanti per la causa, ma non deve travalicare in valutazioni di tipo giuridico. Quindi, ad esempio, non può essere conferito al consulente tecnico d'ufficio l'incarico di accertare se Tizio sia il proprietario di un immobile, se la condotta di Caio sia stata colposa, se la condotta di Mevio sia stata inadempiente. Ciò che il CTU dovrà accertare, ad esempio, è quale sia la condotta rispettosa dei principi del leges artis in un determinato ambito, ad esempio nell'ambito medico, quale sia la condotta adempiente, correttamente adempiente, secondo la regola d'arte nell'ambito dell'esecuzione di un contratto d'appalto o di un contratto d'opera. Ma poi la valutazione se la condotta della parte sostanziale sia stata rispettosa o meno di questi principi, di queste regole, e quindi se vi sia stata o meno colpa, se vi sia stato o meno inadempimento, è una valutazione di tipo giuridico che deve necessariamente essere riservata al giudice. Questo è un punto che talvolta nella prassi si pone come problematico. Ove il consulente tecnico travalichi i limiti del suo incarico o ove il giudice effettivamente deleghi, forse con troppa ampiezza, valutazioni anche di tipo squisitamente giuridico al consulente tecnico. Un altro limite all'oggetto dell'indagine è l'accertamento dell'esistenza di una normativa. Questo non è delegabile al consulente tecnico, è un accertamento di competenza specifica dell'organo giudicante in base al celebre principio iura novit curia. Potrebbe essere considerato ammissibile l'accertamento dell'esistenza di norme straniere che, nella fattispecie concreta, siano da considerarsi alla stregua di fatti e non di valutazioni giuridiche, ma questo, diciamo, è da considerarsi un po' un caso limite. E tutto questo in funzione di quale sia la finalità della consulenza tecnica d'ufficio, cioè appunto l'accertamento di fatti rilevanti che richiede il possesso di particolari cognizioni tecniche e sempre e comunque in rapporto ai fatti allegati dalle parti. Questo è l'altro punto critico dell'utilizzo della consulenza tecnica d'ufficio. Quindi da una parte l'aspetto del rapporto con la competenza esclusiva dell'organo giudicante, e dall'altra il rapporto con l'onere della prova che è a carico delle parti del processo. Quindi il consulente tecnico non deve sostituirsi alle parti nella raccolta dei fatti rilevanti ai fini del giudizio. È vero però che il consulente tecnico può chiedere chiarimenti alle parti, può essere autorizzato dal giudice a raccogliere informazioni presso terzi, può andare ad accertare fatti che rientrano nell'ambito strettamente tecnico della consulenza. Quindi effettivamente anche sotto questo profilo qualche punto di frizione si può porre. E qui veniamo ad un'altra distinzione classica sulle tipologie di consulenza tecnica. Possiamo avere un CTU cosiddetto percipiente. In questo caso la valutazione tecnica si svolge su fatti già provati ed incontroversi e sicuramente non è un mezzo di prova. Quindi, ad esempio, si chiede al CTU di valutare l'opera compiuta dall'appaltatore. Quindi si va sul posto, si va sul cantiere, si verifica che c'è un determinato impianto, che c'è un determinato lavoro compiuto o incompiuto. Quelli sono fatti, diciamo, provati, non sono fatti controversi di per sé. È la loro valutazione dal punto di vista tecnico che invece è oggetto appunto della valutazione peritale. O anche la quantificazione del danno biologico. Il periziando è in una determinata condizione psicofisica oggettivamente riscontrabile, cioè da valutare quale sia la conseguenza, appunto, dal punto di vista della lesione dell'integrità psicofisica che deriva da questo stato. Ma abbiamo anche un caso o dei casi di CTU deducente. In questo caso l'accertamento tecnico è proprio fatto su fatti incerti e controversi, e quindi in questo caso la CTU è di fatto un mezzo di prova, perché è un mezzo per ottenere l'accertamento di fatti altrimenti controversi. Ad esempio, la consulenza tecnica che va a accertare lo stato di crisi finanziaria del datore di lavoro che legittima un licenziamento collettivo, oppure che accerta l'entità del danno ambientale da sversamento di sostanze tossiche, o ancora, classico, che accerti la maternità o la paternità naturale. Quindi in questi casi effettivamente il CTU non si limita a valutare fatti incontroversi, raccoglie la prova del fatto incerto. Ma è ammissibile e non si pone in conflitto con l'onere della prova a carico delle parti perché si tratta effettivamente di casi in cui non è possibile per la parte fornire questa prova se non appunto ricorrendo ad una investigazione di tipo qualificato.